Considera l'armadillo.
Buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Inizio la puntata di oggi facendo gli auguri, tra virgolette, comunque ricordando, ecco che mi sembra più corretto, Gianni Rodari, che nasceva proprio il 23 ottobre del 1920. Ma ricordando anche che attivisti di Animal Equality si sono mobilitati nella giornata di ieri davanti al consolato olandese di Milano e a diverse ambasciate presenti in 6 paesi del mondo. Il tutto perché Ahold Delhaize, una delle più grandi aziende alimentari al mondo e detentrice peraltro del titolo di reale, titolo onorifico per gli olandesi, non ha rispettato minimamente il suo impegno a proposito delle gabbie e degli animali allevati in gabbia. Quindi loro avevano preso un impegno dandosi loro stessi la data, ed era quella del 2025, invece continuano insomma questi allevamenti terribili, compreso quello delle galline in batteria. Sono quindi animali costretti in pochi centimetri quadrati a una vita veramente infame, come a coltraltare, preparatevi, per se siete milanesi o lombardi, insomma, e vivete in queste zone, perché il prossimo fine settimana, l'8 e il 9 di novembre, anzi no, non il prossimo, ma io col calendario sapete che sono un disastro, quindi abbiate pazienza. Comunque ci sarà la 10ª edizione del MIVEG Festival, un'ottima occasione per conoscere il mondo vegano a tutti i livelli, ma ne parleremo sicuramente la settimana prossima. Oh, per quanto io sia oh no, è caduta la linea, accidenti, allora mi tocca lasciarvi con uno stacco che io amo particolarmente, ma quindi ve lo propongo ogni volta che è possibile, ed è questo qui, insomma, a me Vivaldi mi fa sempre piacere sentirlo. Un attimo solo che richiamo l'ospite. Allora lascio il nostro amico Cardellino di Vivaldi per dare il benvenuto al nostro ospite, che ringrazio per essere qui con noi. Sto parlando di Sandro Bertolino, che è presidente di ATIT, l'Associazione Teriologica Italiana, e anche di Mammalia, che è quella che sta per iniziare, è arrivata la 17ª edizione. Buongiorno Sandro.
Buongiorno Cecilia.
Grazie per essere con noi a raccontarci che cos'è Mammalia, perché anche se sono 17 le edizioni, non tutti lo sanno ed è importante capire perché ci interessa tanto parlare di mammiferi. Peraltro l'edizione di quest'anno parla di ecosistemi in bilico, i mammiferi raccontano il cambiamento, questo è il sottotitolo della nostra edizione.
Sì, certo, l'iniziativa è nata appunto 17 anni fa con l'idea di concentrare in due settimane, tra fine ottobre e i primi di novembre, delle iniziative di divulgazione in molte parti d'Italia legate a far conoscere al pubblico sempre più i mammiferi che sono presenti nel nostro paese. Quindi anno dopo anno, e adesso siamo arrivati alla 17ª edizione, grazie alla collaborazione di musei naturalistici, orti botanici, parchi naturali e altri enti, organizziamo, anche con il contributo appunto dei soci della nostra associazione, delle conferenze, delle iniziative, visite guidate,
laboratori per bambini,
laboratori per i bambini,
certo.
Iniziative tutte dedicate a far conoscere la fauna, in particolare i mammiferi del nostro paese.
Ecco, ma Sandro Bertolino, in realtà quando noi pensiamo ai mammiferi in generale, dico parlando di animali selvatici, ci vengono sempre in mente, insomma, quelli all'apice della catena, in qualche modo, lupi, orsi, sì, forse gli ungulati, cioè cervi, daini, eccetera. Ma in realtà i mammiferi anche nel nostro paese sono tantissimi e sono molto spesso anche piccolissimi. Com'è lo stato dei mammiferi nella nostra Italia?
Beh, ci vengono in mente soprattutto le specie più carismatiche che hai citato, no? I grandi predatori, talvolta gli ungulati, ma in realtà ci sono oltre un centinaio di specie in Italia, la maggior parte sono roditori, sono insettivori, sono chirotteri, quindi ci sono tantissime specie che sono poco conosciute al grande pubblico e che spesso subiscono anche le pressioni del nostro mondo, le pressioni antropiche, quindi sono a rischio di estinzione o comunque risentono di questi cambiamenti, e bisogna capire se effettivamente hanno la capacità di adattarsi oppure no, e quindi se sono in declino oppure se invece abbiamo delle popolazioni ancora stabili.
Sandro Bertolino, ma quindi lasciando per un attimo da parte gli amatissimi lupi e orsi, di cui parliamo molto spesso anche perché sono quelli che in alcuni luoghi di questo paese sono in realtà tutt'altro che ben accetti, sto parlando ad esempio della politica del Trentino e di altre regioni che insomma proprio fanno di tutto per rendere la vita difficile a questi mammiferi, che hanno comunque una vita estremamente precaria. Ecco, ma siccome si parla di ecosistemi in bilico quest'anno, perché in bilico?
Beh, in bilico perché si vuole mettere l'accento sugli ambienti che cambiano, che risentono dell'influenza dell'uomo in maniera sempre più drammatica. Pensiamo all'aumento della temperatura, ai cambiamenti climatici, alla perdita di habitat. L'Italia è uno dei paesi in Europa più cementificati, all'introduzione di specie aliene che vanno a competere o a predare le specie presenti in Italia, le trasformazioni che sono in corso di perdita, soprattutto a livello delle zone umide, ad esempio, di perdita di ambienti naturali. Ecco, ecosistema in bilico per mettere in evidenza come per la fauna diventa sempre più difficile potersi adattare ai cambiamenti che noi stessi provochiamo sull'ambiente.
E a proposito di incontri, insomma, di incontri che possono aiutare un po' a capire quali sono insomma le problematiche che si devono affrontare quando si parla di mammiferi, c'è ad esempio un incontro sullo stambecco e riscaldamento globale perché tra le tante questioni che riguardano anche i mammiferi, grandi o piccoli che siano, c'è questa questione che alcuni addirittura negano.
Sì, beh, ormai direi che all'interno del mondo scientifico c'è un consenso nel definire i cambiamenti climatici come uno degli eventi che inciderà profondamente nel corso di questo secolo sugli ecosistemi, ma anche su noi stessi, sull'uomo, e lo vediamo, insomma, ormai sempre più frequentemente. Cambiamenti climatici che vogliono dire in montagna perdita di neve, vogliono dire, vediamo, siccità, quindi perdita di acqua nei fiumi. Lo stambecco è un tipico animale di alta quota che sta risentendo dei cambiamenti climatici, in particolare se da una parte la mancanza di neve potrebbe essere un fattore positivo, perché la neve è uno dei fattori limitanti per lo stambecco, dall'altra uno sviluppo anticipato della vegetazione nei pascoli determina che i piccoli nascono nel momento in cui non c'è più il massimo della vegetazione, quindi diciamo che non hanno il massimo del cibo a disposizione, e questo determina una minor sopravvivenza dei giovani, che a lungo termine potrà avere un effetto su queste popolazioni. Ma se rimaniamo in ambiente alpino, abbiamo altre specie, la lepre variabile, l'ermellino, l'arvico delle nevi, cioè tutte specie adattate a quella fascia di diciamo oltre il limite del bosco, i pascoli alpini, dove con i cambiamenti climatici queste specie dovranno probabilmente salire sempre più in alto per mantenere, per rimanere nelle condizioni a cui sono abituate. Immaginiamo, pensiamo a due specie, la lepre alpina e l'ermellino, che d'inverno diventano bianche, fanno una muta e diventano bianche per rimanere mimetiche con la neve. Per queste specie, se la neve va via, sarà difficile poter sopravvivere, perché magari si troveranno con un mantello bianco su un terreno totalmente privo di neve, saranno facilmente visibili ai predatori. Quindi questi cambiamenti dobbiamo cercare di comprenderli, e quindi favorire la ricerca, lo studio a tutti i livelli, e poi ovviamente spingere per politiche globali, perché i cambiamenti climatici non li risolviamo noi, l'Italia, ma sono accordi internazionali che, insomma, in quest'ultimo periodo non stanno andando molto bene.
Purtroppo proprio ieri registravamo come, ahimè, ad esempio a livello europeo, quello che era un ragionamento sulla salvaguardia delle foreste è stato tradito ancora una volta. Purtroppo, ecco, l'aria che tira non è esattamente quella che ci piacerebbe, almeno noi che vorremmo aiutare questo pianeta a rispettare tutti i suoi, tutti gli esseri viventi, diciamo in questa maniera. Appunto, io sono molto legata anche ai piccoli mammiferi, proprio perché il ragionamento che facevamo prima, no, sono anche quelli più facilmente avvistabili, tra le altre cose. Ecco, mi veniva in mente, a proposito di mammiferi e del ragionamento che faceva a proposito del cambiamento climatico e del fatto che ad esempio il sistema riproduttivo vada in tilt, mi veniva in mente la questione dei ricci, ad esempio, che sono in gravissima difficoltà perché ne nascono tardivi tantissimi.
Sì. Il riccio è una specie che noi consideriamo comune, perché lo vediamo, e ahimè lo vediamo soprattutto morto sulle strade.
Sì.
Quindi, perché attraversano le strade, sono lenti, rimangono coinvolti in incidenti, e questo, insomma, se li rende purtroppo visibili.
Certo.
Poi ogni tanto ci capita anche chi ha la fortuna di avere un sardino, ma talvolta si vedono anche in città specie, magari si riesce ancora a vedere l'animale vivo. Ebbene, una specie che si pensava comune, in realtà in molte parti d'Europa è in declino, tanto che adesso le liste rosse lo classificano come quasi minacciato, proprio perché è un animale insettivoro, si nutre di invertebrati in generale, e probabilmente risento dell'effetto combinato, da una parte della diminuzione di insetti o invertebrati in generale, dall'altra dall'accumulo di pesticidi, di sostanze chimiche utilizzate in agricoltura che vanno da una parte a diminuire le prede, cioè gli invertebrati. Ci sono diversi lavori che hanno richiamato l'attenzione su un forte declino degli insetti a livello mondiale, dall'altra l'accumulo di queste sostanze tossiche all'interno dell'organismo che può incidere sulla riproduzione, sulla sopravvivenza di questi animali. C'è da dire che noi in Italia sappiamo pochissimo di questa specie, in altri paesi europei ci sono dei progetti di monitoraggio in corso, da noi no, e quindi questa potrebbe essere una specie bandiera per cercare di attivare dei progetti diffusi a livello nazionale, perché il riccio comunque lo conosciamo tutti, quindi si potrebbe anche utilizzare la cosiddetta citizen science,
certo,
il contributo dei cittadini e la raccolta dei dati distributivi di questa specie, che comunque è una specie visibile in qualche modo.
Certo, noi intanto salutiamo Massimo Vacchetta, che con il suo centro recupero Ricci La Ninna in Piemonte, insomma, ha fatto e sta facendo un grande lavoro di non solo di tutela di questi animali, ma anche di cultura, insomma, di informazione, di sensibilizzazione proprio rispetto al rispetto per questi altri animali rispetto a noi. Senta, Sandro Bertolino, a proposito sempre di piccoli mammiferi che sono sempre più avvistabili anche addirittura in città, c'è la questione dello scoiattolo, e noi sappiamo che è una questione complessa, perché lei parlava di animali alieni e dei problemi che portano all'ecosistema. Ecco, lo scoiattolo direi che è quasi l'emblema di questa storia, o esagero?
È forse uno dei casi più famosi, non solo in Italia e in Europa, ma a livello mondiale, perché tutti noi conosciamo quello che chiamiamo scoiattolo rosso o scoiattolo comune, che vive nei nostri boschi, che è caratterizzato da questa colorazione marroncino-rossiccia del corpo. Purtroppo oramai diversi decenni fa, soprattutto nel nord Italia, quindi anche in Lombardia, sono stati introdotti degli individui di scoiattolo grigio, che è una specie americana. Io vivo e lavoro a Torino, qui se andiamo al Parco del Valentino, che è uno dei parchi più famosi di Torino, si vedono facilmente questi scoiattoli, perché sono molto confidenti nei confronti dell'uomo. Il problema è che queste due specie sono in competizione soprattutto per il cibo, una competizione ecologica, e vince lo scoiattolo grigio,
sì,
e determina l'estinzione dello scoiattolo rosso. Inoltre anche in Inghilterra sta avvenendo la stessa cosa ormai da più anni, e lì c'è anche un virus che lo scoiattolo grigio passa allo scoiattolo rosso. Quindi soprattutto per la competizione alimentare qui in Italia, e per la competizione alimentare anche per la presenza di questo virus in Gran Bretagna, ci sono molte aree dove il nostro scoiattolo, lo scoiattolo rosso, lo scoiattolo comune, è scomparso proprio per l'effetto della presenza dello scoiattolo grigio. E quindi questo è uno degli esempi più chiari, perché dopo pochi anni che arriva la specie americana, il nostro scoiattolo va incontro all'estinzione, quindi sì, è proprio uno degli esempi più chiari degli effetti negativi dell'introduzione di specie alloctone.
Ecco, però ecco, allora, voi come Associazione Teriologica Italiana, quindi un'associazione che si occupa proprio dei mammiferi, li studiate, fate questo lavoro di divulgazione molto importante, vi concentrate anche su un modo, adesso io sono un armadillo, quindi devo per fare un modo non cruento di combattere queste specie? C'è un filone che lavora anche in questo senso?
Ci sono dei tentativi di intervenire in questa direzione, che però funzionano per situazioni molto localizzate.
Sì.
Ad esempio, alcuni anni fa una piccola popolazione di scoiattoli grigi è stata rimossa dal parco di Genova Nervi sterilizzando gli animali.
Sì.
Una sterilizzazione chirurgica, e liberando poi gli animali da in un altro parco, in un'area sempre della città di Genova.
Sì.
Ovviamente poi gli animali sterilizzati muoiono naturalmente, non si riproducono, e questo porta all'estinzione di quella popolazione. Quindi questo possiamo definirlo un intervento meno cruento. Poi bisognerebbe discutere anche se la sterilizzazione,
sì,
cioè impedire a un animale selvatico di riprodursi, sia effettivamente un intervento poco cruento oppure no.
Però, sì, insomma, sì, sì. E beh, qui entriamo, certo.
Si deve fare, perché altrimenti quando le popolazioni sono ampie e diffuse, purtroppo occorre rimuovere gli animali e questo comporta quasi sempre la soppressione degli animali stessi. È una cosa che certo non fa piacere e in effetti proprio per questo bisogna lavorare soprattutto sulla prevenzione, impedire di avere nei prossimi anni altri casi. Non c'è solo scoiattolo grigio in Italia, ci sono altre tre specie, questo vuol dire che qualcuno libera gli animali. Allora, chi compra un animale esotico, chi compra un pappagallo, dei pappagalli, delle tartarughe, degli scoiattoli, si deve assumere la responsabilità di quello che sta facendo e quindi deve comunque mantenere questi animali. Il liberarli, le tartarughe che sono liberate nei nostri laghetti, poi entrano in competizione con la nostra tartaruga. Il liberarli negli ambienti naturali può creare degli squilibri, appunto gli squilibri che sono anche l'oggetto di Mammalia, e quindi occorre la responsabilità di ognuno. Secondo me non è necessario comprare un animale esotico, se proprio si vuole comprarlo bisogna assumersi la responsabilità di non liberarlo. No? Come i cani non li liberiamo, che vuol dire abbandonarli, tra l'altro, non vuol dire liberarli, vuol dire abbandonarli. Anche questi animali noi pensiamo gli diamo la libertà, no, li abbandoniamo, probabilmente muoiono perché non sono in grado di sopravvivere negli ambienti naturali, se sopravvivono possono magari fare dei disastri come lo scoiattolo grigio, quindi la prevenzione è fondamentale.
Allora, siamo quasi al termine del nostro spazio e io a questo punto riprendo, io sono una divagatrice di professione, diciamo così, però adesso torniamo invece all'edizione di Mammalia. Abbiamo detto che sono tanti gli appuntamenti sparsi tra musei, università e vari luoghi, insomma, ma c'è anche una cosa secondo me molto bella e interessante, perché ci sono alcuni appuntamenti che è possibile seguire anche da lontano.
Sì, ci sono anche quelli che sono chiamati webinar, cioè che sono, diciamo così, degli incontri, delle conferenze che vengono fatte online, e questo permette di seguire questi eventi non solo nel luogo fisico dove vengono svolti la maggior parte di questi incontri, ma anche attraverso il web, e quindi questo per assicurare sempre una maggiore partecipazione dei cittadini. Ricordo che chi vuole vedere il programma completo lo trova sul nostro sito, basta digitare su un motore di ricerca ATIT, comunque l'indirizzo è mammiferi.org. C'è poi una pagina che si chiama proprio Mammalia e si può vedere il programma di quest'anno. Sono 16 eventi tra la fine di ottobre, quindi nei prossimi giorni, e i primi di novembre. Possono vedere il programma se c'è qualche iniziativa vicino a casa oppure seguire quelle che sono online.
Senta, sono arrivate delle reazioni al nostro ragionamento sugli alieni, eccetera, eccetera. Allora Ernesto dice, vedi che siamo tutti un po' razzisti, il pesce siluro lo elimineremmo ipso fatto, lo scoiattolo grigio poverino in quanto animaletto disneyano troviamo un po' un modo incruento, ma insomma io personalmente non vorrei neanche che il siluro venisse fatto un'eliminazione brutale, cioè non, io come armadilla non posso che scegliere una via non violenta, mettiamola così, ecco.
Però certe volte, quando per porre rimedio a degli squilibri ecologici occorre intervenire, oppure facciamo finta di niente, chiudiamo gli occhi e facciamo finta di niente. Il siluro è un predatore che arriva dall'est Europa e dalla Russia, quindi dalla parte anche asiatica, ed è un predatore che raggiunge grosse dimensioni, può arrivare a 1,5 metri di lunghezza, una massa notevole, quindi decisamente superiore come biomassa ai predatori tipici dei nostri fiumi. Dove c'è il siluro, la maggior parte delle altre specie di pesci scompare, quindi noi vogliamo avere poche specie più adattabili che arrivano da altri continenti, o vogliamo tutelare la nostra biodiversità? Certe volte occorre intervenire rimuovendo dai fiumi siluri e magari lo scoiattolo grigio dai boschi, ma per porre rimedio ad errori che ha fatto l'uomo in passato. Quindi prima di tutto non dobbiamo ripetere questi errori. E poi anche se non ci piace, anche se duro, diciamo, come intervento, talvolta occorre intervenire anche in maniera cruenta, cercando di farlo in maniera efficace e anche magari in maniera umana, però occorre, talvolta occorre farlo, altrimenti sì. semplicemente non guardiamo ciò che sta accadendo negli ambienti naturali.
Ci sono Martina che dice: io sarei più drastica, vietare la vendita di animali esotici, lasciamoli nei loro ambienti. Della stessa linea è Margherita che dice: non glieli dovrebbero vendere, parliamo sempre di animali esotici. Bisognerebbe vietare la vendita di specie esotiche, visto che la responsabilità nei loro confronti mi pare assai scarsa. Ed è Silvia che ci dice questa cosa. E poi Gianfranco dice: a proposito dello scoiattolo grigio, confermo la sua aggressività. Mi fermai a guardarlo con simpatia, lui mi ha fatto vedere i denti con un'aria di minaccia. va buon, ragazzi, ma noi, appunto, io sono contraria alla visione disneyana, il cavolo di insomma, ogni animale ha le sue caratteristiche, noi abbiamo sempre la pretesa di doverci relazionare a loro come se, insomma, se uno mi sta antipatico, mi sta antipatico. Che dice Sandro Bertolino?
Ma per noi è più importante cercare di comprendere qual è il ruolo di quell'animale negli ambienti, quindi certo, al di là della empatia, sì, diciamo così, talvolta anche l'antropomorfizzazione che deriva dai film Disney e tutti gli altri che ci avvicinano a alcune specie e che sono poche specie, in realtà ce ne sono moltissime altre, certo. E se invece andiamo a cercare di comprendere il ruolo che svolgono gli ecosistemi, comprendiamo che ogni specie ha il suo ruolo, certo, la sua funzione, e quando noi distruggiamo degli habitat o immettiamo delle specie aliene andiamo a incidere su questi equilibri, quindi non sappiamo quale sarà l'equilibrio successivo, certo, causato dal nostro intervento.
Sandro Bertolino, grazie mille per essere stato qui a Considera l'Armadillo. Ricordiamo, andate a cercare Mammalia con M apostrofo Ammalia, ma comunque lo trovate facile facile, perché è pieno di incontri interessanti. E io ringrazio ancora Sandro Bertolino, presidente di ATIT di Mammalia. Grazie ancora.
Grazie a te e grazie a voi che mi avete invitato a questa trasmissione. Buona giornata a tutti.
Buona giornata. Scappo, lascio la linea a Davide Facchini. Ci sentiamo domani. Ciao ciao.